stile Juventus. Cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora, da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto fino alla fine.
Dybala contro Messi, Pirlo contro Koeman, Kulusevski contro Ansu Fati. È il giorno di Juventus Barcellona. Ben trovati da Quintiliano Giampietro, stile Juventus del 28 ottobre. Saluto subito alla parte tecnica Federico Rossi e vado a salutare, collegato via Skype, il nostro, lo ritroviamo, Nicola De Bonis. Ciao Nick!
Buon pomeriggio Quintiliano, buon pomeriggio a tutti, ben trovati.
Ciao.
Saluto
Nick.
Anche a Federico, eh. Saluto.
Certo.
Ma non ha segnato oggi pomeriggio.
No, oggi no, oggi è in astinenza, in astinenza da gol. Tu lo sai che Federico, adesso a parte gli scherzi, fa quattro cose contemporaneamente, Nick, quindi che poi le fa tutte bene.
L'abbiamo detto, no? Ribattezzato dottor Octopus.
Esatto, che poi le fa tutte.
Rossi,
ecco.
Gol di Rossi.
Vedi che si è sentito subito bacchettato da te. Sono attenti. Nick, allora, poche ore al fischio d'inizio. Intanto, diciamo subito questo, Nick, in modo che scateniamo i nostri ascoltatori. Oggi è l'immediata vigilia di un match e quindi vi chiediamo al 340-54-25-3-2-4 risultato esatto e primo marcatore. Più in là vi daremo l'altro quesito quando entreremo un po' sui dettagli tecnici o tattici e tattici, direi io. Prime sensazioni a poche ore dal fischio d'inizio.
Beh, le sensazioni che potrebbe essere fuori una bella partita, sembrerebbe che Bonucci sia recuperato e questo è importante e credo che potremmo divertirci, dai. Non hanno molto da perdere entrambe le squadre, è una gara importante, ma siamo alla seconda giornata, non abbiamo due avversarie, insomma sia Juventus che Barcellona non hanno due avversarie così temibili nel gruppo, dunque vedremo, sono curioso. Evidentemente anche questo Juventus-Barcellona, come tutte le altre partite, è uno Juventus-Barcellona handicappato, definiamolo così.
Sì, esatto, per diversi motivi. Insomma, il primo è quello del virus e poi anche, diciamolo dai, per l'assenza anche di Cristiano Ronaldo sotto il profilo tecnico, però è chiaro che questo virus condiziona, lo diciamo sempre.
Sì, sì, sicuramente il discorso è un discorso trito e ritrito,
sì.
Comunque ci siamo abituati mai a vivere questo calcio, però stavo leggendo una cosa, una riflessione giusta di Italo Cucci, mi ha detto, beh, probabilmente l'unica cosa che adesso ci dà alcune garanzie è il calcio, no? Per alcuni aspetti dobbiamo dire che per ora è così, Quintiliano, dunque speriamo.
È vero, lo sai Nick,
è vero, che possa andare in scena, il calcio sta reagendo abbastanza bene. E condivido anche, no, su questa riflessione del direttore Italo sul discorso che i calciatori dovrebbero stare un po' più attenti alla loro vita privata, perché comunque sono dei privilegiati, possono essere controllati almeno due o tre volte a settimana, però devono assolutamente stare un pochino più attenti rispetto a quello che stiamo vivendo, no? Anche per poter cercare di portare avanti questo spettacolo, per quanto, ripeto, per quanto handicappato, portarla avanti fino al termine della stagione, sperando, Quintiliano, che al termine della stagione le cose si siano risistemate per la prossima primavera e magari poter chiudere almeno con un po' di pubblico sugli spalti. Per ora navighiamo a vista e dunque è inutile proiettarci troppo avanti con il futuro, perché non possiamo assolutamente immaginare quello che sarà il futuro del calcio adesso, però il calcio va in scena e questo è importante. Stasera comunque c'è Juve Barcellona, comunque vivremo delle belle emozioni e speriamo di divertirci, dai, questo è l'unico auspicio che posso.
Non c'è dubbio, quindi Bonucci, diciamo così, che sembra orientato a schierarlo, infatti risulta nella lista dei convocati. Comunque sia, Nick, l'avevamo già detto ieri, l'avevamo predetto, difesa a 4, no? La scelta migliore alla fine.
Beh, penso proprio di sì, dai. Penso proprio di sì, gli danno delle buone garanzie con questo sistema, un sistema che conosciamo bene, insomma, che comunque Bonucci e Demiral non hanno problemi a giocare in quella maniera. E l'unico dubbio, poi Quintiliano, vabbè, non ti voglio anticipare perché so che ne vorrei parlare tra poco, c'è solo un dubbio probabilmente di formazione. Prima cercavamo un po' di capire quale potrebbe essere la soluzione migliore. Io sinceramente sto come prima, ancora non lo so. Comunque non me lo chiedere. Perché...
Il dubbio dal quale poi nascerà il secondo quesito, perché tra poco avremo un ex calciatore della Juventus che intanto ci dirà la sua sulla difesa, eccetera, e conosce bene anche questa sfida contro il Barcellona. Intanto ti dico...
Per dire una cosa, quindi, perdonami, perché nell'ultima gara di Champions League, no? Sì. Abbiamo lanciato il nostro giochino del pronostico.
Sì.
Insomma, risultato esatto, primo marcatore della gara, i più bravi, come sapete, verranno contattati da noi domani,
esatto,
e parteciperanno, sì, come opinionisti, certo, a stile Juventus. Sì. Dico, ragazzi, vi prego, perché l'ultima volta, cioè l'ultima gara di Coppa Europa, cioè lo 0-2 con primo marcatore Morata mi hanno rovinato, perché hanno azzeccato il risultato del primo marcatore in 7 quintiliani, non era mai accaduto. Allora, mi raccomando, ragazzi,
con calma. Allora, Nick, Juventus e Barcellona in Champions League si sono sfidate 7 volte, 2 vittorie della Juve, 2 del Barça e 3 pareggi. La prima vittoria della Juventus avvenne il 22 aprile del 2003. Chi abbiamo collegato con noi è a conoscenza di questa vittoria, era uno dei protagonisti, perché avvenne questo.
Riparte in contropiede Nedved, serve Zalagieta. La Zalagieta sulla fascia destra, si propone Birindelli, smarcato, palla al piede, 20 metri in avanti, parte il cross di Birindelli per Zalagieta, rete! La Juventus in vantaggio con Zalagieta, l'azione è iniziata da Birindelli, completamente smarcato, ha servito Zalagieta ed il giovane uruguaggio, spesso criticato ingiustamente, forse consegna la semifinale alla Juventus.
Nicola, sai chi abbiamo collegato con noi? Alessandro Birindelli. Ciao Ale!
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Ricordi qualcosina vagamente,
ciao,
immagino, no?
Vagamente sì, eh. Sono sempre dei bei ricordi, sono gesti che uno si porta dentro per tutta la vita, che li vengono ricordate... qualsiasi volta, occasione capiti che un tifoso ti fermi per strada, insomma, sono momenti di storia della Juventus e mie personali che mi porterò sempre dentro con grande affetto.
Nick, a te Alessandro.
Ciao Ale, ben trovato.
Ciao.
Volevo dire una... No, a parte questo, no, Quintiliano, perdonami, una domanda per te, ma la prima volta in Champions League la vittoria del 2003, no? Sì,
sì,
perché
sì,
Coppa, esatto, dei Coppe li batte.
Sì, sì, no, io ho parlato solo di Champions League, perché poi ci sono state altre due...
Stavo pensando di così, li
battiamo. No, ci sono state altre due sfide, in Coppa delle Fiere, pensa, andata e ritorno, anche sì, in Coppa delle Coppe andata e ritorno. Io circoscrivo alla Champions League.
Sì, quella semifinale maledetta, esatto, dietro al Delle Alpi con la punizione di Robby Baggio, che purtroppo non servì a portarci in finale, va bene, dai, a parte questo, no, perché stavo pensando, dico, ma solamente una volta,
no.
Mi sembrava che un po' particolare, è la prima volta, insomma.
Esatto.
Ale, allora, guarda, una cosa, una curiosità, perché a questo punto dobbiamo parlarne, visto che sono partite importanti e sono partite diverse, lo sappiamo, il campionato, la Coppa, probabilmente ci si approccia con un'altra... Credi che sia così la prima sensazione, Ale? Ovviamente sono chiacchiere da bar, definiamolo così. La prima sensazione è che possa essere una Juve a trazione europea?
Ma tanto conta quante scorie hanno lasciato queste prime partite, o se le hanno lasciate. Determinazione e voglia caratteriale a questa squadra di ribaltare un momento non dico no e non dico sì, ma è in questo momento, quando una squadra è un cantiere aperto, chiaramente ci vuole del tempo per far sì che il gruppo si vada tutto nella stessa direzione, che l'allenatore
e riesca a imporre, a far capire la propria idea di gioco e quello che vuole, e i giocatori poi trasformarla sul campo. E tutto questo però ti porta a farlo in pochissimo tempo, con pochi allenamenti a disposizione, con tante partite da giocare. E una di queste, che è quella di stasera, che è determinante per il proseguio del girone e di questa Champions, e quindi vedendo anche un po' la formazione, qualche scelta che leggo chiaramente sui giornali, penso che si vada su una squadra un pochino più diciamo più organizzata, più pronta, con un pochino più di esperienza e anche secondo me un pochino più lineare nel tenere il campo, ecco, un pochino più compatta.
A proposito di scelte, insomma, Pirlo sembra orientato a giocare dall'inizio con la difesa a 4, no? Perché diventava 4 in queste prime gare soltanto in fase di non possesso. Adesso partirebbe, usiamo il condizionale, già con la linea 4, perché Bonucci dovrebbe essere disponibile, ma anche se non lo fosse, sembra che comunque si giochi a 4. Scelta giusta a tuo avviso?
Secondo me è la scelta giusta, perché per caratteristiche poi non puoi fare altrimenti con i giocatori che hai a disposizione, e perché comunque con questo modulo, se si metterà così 4-4-2, è molto più semplice nell'applicare in campo per i giocatori, nell'andare a fare le uscite, e è più efficace, nel senso che ti dà un pochino più coperture, sono letture più facili rispetto a un 3-4-1-2, che ci sono delle scalate particolari, devi indirizzare la palla da una parte, così le giocate. Quindi questo secondo me, ecco perché dico, secondo me stasera è bene andare sul sicuro, e Andrea secondo me questo l'ha valutato insieme al suo staff e ai giocatori, e credo che vedremo sicuramente una squadra un pochino più compatta, ecco.
Nick?
Ale, vedremo anche per la prima volta, anzi non per la prima volta, vedremo il Messi più stordito di sempre, per diversi motivi.
Ma sì, in effetti loro hanno qualche problemino, già da prima dell'inizio, del nuovo inizio. Lui, io l'ho visto giocare anche in queste ultime partite, non mi sembra molto coinvolto, non mi sembra neanche che in questo momento facciano sforzo verso i suoi compagni, così come i compagni verso di lui. Forse parlano con qualcuno anche qua una lingua diversa, calcisticamente parlando, e quindi lo vedo un po' spaesato, come spaesato lo vedo un po' tutta la squadra, però si chiama Barcellona e ci ha sempre insegnato a aver paura, perché la scintilla li può scattare in qualsiasi momento, e hanno giocatori importanti con grande qualità che ti possono far male in qualsiasi momento.
Anche la Juventus ha dei giocatori, è vero che manca Ronaldo, però insomma c'è Dybala, Morata. Intanto volevo chiederti come stai vedendo Morata, insomma, partenza di altissimo livello per il giocatore spagnolo, e se lo vedi bene in coppia con Dybala in attacco.
Secondo me i due si completano. E Morata in questo momento si è preso la squadra sulle spalle, si è messo la squadra sulle spalle, e sta dando una grande mano lì davanti, sta facendo gol, sta facendo respirare la squadra in uscita, sta attaccando la profondità quando c'è bisogno di attaccare la profondità. È un giocatore completo, ma che non scopriamo adesso. Lui, quando si sente parte integrante del progetto, giocatore fondamentale, importante, ha sempre chiaramente fatto la sua partita, ha dato sempre la sua disponibilità massima, e lo vediamo anche in queste prestazioni. Con Dybala parlano la stessa lingua, e quindi si trovano benissimo. E quindi ripeto, e anche Chiesa, che credo che poi questi due lì nel mezzo poi permettono anche di lasciare un pochino più libero Chiesa di scorrazzare sulla fascia e di mettere palloni importanti, come è successo nella partita di Coppa, in quella precedente.
Nicola, prima di salutare Ale.
No, Ale, però alla fine, no? Ma come finirà lì davanti?
il problema, guarda, io sono stato zitto, non volevo aggiungere altro. Il problema, secondo me, è quando rientrerà Ronaldo, cioè secondo me Morata sarà lo stesso Morata, oppure sentirà, verrà meno Morata, perché chiaramente come caratteristiche non possono convivere, ma queste sono tutte supposizioni che facciamo noi. No,
e no, poi no, Dybala, no, non sono d'accordo su questo. Cioè, nel senso, secondo me Ronaldo e Morata posso. Il problema credo, Ale, è Dybala tenere fuori eventualmente le
conseguenze. No, ma infatti dicevo
per rompi il capo,
facevo
una, e io la sensazione che Morata e Ronaldo ce l'abbiano quasi garantito il posto.
Si dovessero trovare, poi ti nasce il problema nella scelta dei due, che ricadrà sempre su Ronaldo, e poi con un Dybala di troppo, sempre, volevo finire la frase, perché perché noi lo sappiamo che loro due, cioè, perché il Ronaldo, il Morata li farà da Benzema, come aveva nel Real Madrid, quindi si troveranno bene, però poi al momento che non combaciano, poi ti ritorna il Dybala, che il Dybala in quel momento lo puoi avere anche un pochino sottotono, perché si sente un pochino uno di troppo, quindi quando scenderà in campo molto probabilmente, ma sono tutte supposizioni che facciamo,
certo,
oppure
certo.
Cambi sostanzialmente, potresti giocare anche con 4-3-1-2 con Dybala su trequartista, che però non è un ruolo che lui non ama. Lui ama stare più vicino alla porta, è il mestiere che sa fare lui, perché quando l'abbiamo portato con Allegri, quando lo portò un pochino fuori, abbiamo visto quanta fatica faceva poi arrivare sotto porta a fare l'ultimo passaggio, essere determinante in zona gol.
E la missione di Pirlo, credo, Ale, sarà proprio questa, più difficile di gestire i tanti campioni in squadra, come del resto accade quando si gioca nella Juventus, quando si allena in questo caso la Juventus. Ciao Alessandro.
Ciao, buon pomeriggio a tutti. Ciao.
Allora Nicca, hai un po' introdotto l'argomento, intanto sono arrivati i primi messaggi al 340-54-25324, ricordiamo pronostico e primo marcatore del match, rigorosamente messaggio scritto, e poi a questo punto vi chiediamo, visto che Nicola ha un po' accennato all'attacco, l'unico dubbio di Pirlo sarebbe quello del quarto a sinistra di centrocampista in un ipotetico iniziale 4-4-2, cioè Ramsey o Chiesa, appunto, che abbiamo nominato prima. Voi chi schierereste nel 4-4-2 a sinistra, considerando che a destra giocherebbe Kulusevski e ovviamente coppia centrale Bentancur e Rabiot, quindi a sinistra Ramsey o Chiesa? 340-54-25-3-2-4.
Sì, spieghiamo che poi il movimento di Ramsey sarebbe ovviamente
diverso da Chiesa e Chiesa
della grafica, perché poi sarebbe un movimento che sarebbe a supporto delle due, e evidentemente con un occhio sulla zona sinistra, e lì Frabotta dovrebbe fare un ottimo lavoro, che quindi diventa poi fondamentale i movimenti di Frabotta eventualmente per coprire
la fascia,
se dovesse giocare il gallese, per coprire il gallese, no?
Sì, esatto, e diciamo così,
poi tu hai detto una cosa giusta proprio sul fatto che comunque anche nell'ultima partita spesso il gallese andava, è vero.
È stato quasi fondamentale in questo inizio di stagione per il gioco di Pirlo, Nick. Infatti, giustamente tu sottolineavi da specificare che è logico che Chiesa è un po' più ala, invece Ramsey è un po' più, diciamo, vulnerabile e dinamico come movimenti. Ecco, questo potrebbe
è una specie di jolly, quindi.
Esatto, bravissimo. Una
specie di jolly che deve gironzolare, ecco, guarda, per farci capire, centro-sinistra, ecco.
Sì, non c'è
un jolly di centro-sinistra, ecco, così almeno siamo chiari.
Ed è stato fondamentale finora, Nick, anche quando ha giocato Ronaldo, perché riusciva a coprire la fascia, diciamo, dietro Ronaldo, e allo stesso tempo ogni tanto supportava le punte in fase, diciamo, nella zona tre quarti. Ecco perché il gallese finora è stato fondamentale. Vedremo se schiererà Chiesa o Ramsey. Voi, se foste Pirlo, chi schierereste? Intanto, Nick, abbiamo già alcuni messaggi, un paio di messaggi vocali, se non sbaglio, Fede. Uno, vai.
Buongiorno caro Rapiglio.
Ciao.
Io il risultato esatto di questa sera penso che sia 2-2, con primo marcatore Leo Messi. E per quanto riguarda la partita dove Birindelli fece il cross per Zaleta, io ero uno dei pochi italiani lì in tribuna. Forse mi inquadravo pure, perché andavo su e giù come un pazzo, perché ero tesissimo, era stato espulso Davids, Io giocavo in 10 e soffrimo tantissimo. E quel gol mi diede una gioia incredibile. Tornando in macchina da Barcellona fu molto leggero, anche se erano 17-18 ore di viaggio per tornare qui vicino a Roma, ma mi passarono come con una facilità estrema. Un saluto caro Alessandro.
Grazie,
Ciao, ciao, bel
ma
racconto,
guarda,
vero Nicolò?
guarda, colgo l'occasione, siccome veramente è stata una delle partite in trasferta a Quintiliano più emozionanti
Me
della
la
nostra
ricordo, sì,
storia, no?
vero, vero,
Nella
vero, vero.
simpatica Coppa Europa. Allora chiediamo proprio un po', torniamo un po' indietro, no?
Riavvolgiamo il
Va bene,
nastro.
riappoggiamo il nastro. Questo. E chiediamo ai nostri amici anche se ricordano dove erano quella sera, con chi videro la partita, perché io ricordo benissimo, ricordo benissimo, non ero a Barcellona, e ricordo che la moglie del nostro amico che ci ospitò quella sera, eravamo i soliti quattro che vedevamo le partite insieme, io, Massimo, Carlo e Francesco. Ricordo che dopo al gol di Saraceta successe veramente qualcosa di terribile dal punto di vista proprio dell'urlo, veramente un po' di ossessione, ecco, un po' di ossessione, e non ci permise più di vedere le partite a casa sua, ecco, per far capire. Disse: adesso da questa sera mai più. Venne, aprì la porta del salone e ci disse:
La
adesso
è
finite.
l'ultima volta
Adesso
che...
finite, ascoltate le interviste, poi ve ne andate tutti quanti, voleva cacciare anche il marito, e a casa mia non vedrete più la partita perché avete svegliato i bambini, avete spaventato i vicini di casa. Insomma, ecco perché la ricordo troppo
Do
bene,
la
guarda,
domanda
buona.
però, come diceva qualcuno, mi sorge spontanea. Stanno ancora insieme i tuoi amici o si sono separati in seguito a quella
No,
partita?
purtroppo dopo un po' di tempo, purtroppo no, ma non per quello,
Guarda.
purtroppo si separarono, però veramente quella è una partita che è rimasta dentro a tutti gli juventini. Dunque gli diamo, no, il ricordo
Sì, se
proprio su quel
ricorda, perché
Barcellona
comunque
lì.
espugnare il Camp Nou, Nick, non è cosa da tutti i giorni,
Oh, una partita incredibile, incredibile, in quelle condizioni, in 10, era una Juventus, ragazzi, quanto avrebbe meritato di alzare il trofeo. Mamma mia, ragazzi, quanto lo avrebbe meritato, che ingiustizia sportiva che fu.
Sì, perché andammo con quella partita, andammo in semifinale, no? Giusto, Nick?
E poi andammo in semifinale e poi bastonammo i Galacticos,
Eh sì.
e poi ci fu il maledetto
Mamma mia.
fallo di Pavel su McManaman, poi
Sì.
Manchester, tutto quello che sappiamo. Non so se con Pavel avremmo vinto sicuramente a Manchester, è certo che sarebbe stata una Juve diversa.
Non c'è dubbio, la presenza sua era fondamentale. C'è un giocatore, secondo me, tra i più forti dell'era moderna e ti dico, Nick, a quei tempi era già, secondo me, un centrocampista moderno, se
Sì,
vogliamo.
moderno,
Cioè, se vogliamo.
straordinario, era reinventato, Lippi lo ha
Sì.
reinventato dietro le punte, poi anche i calciatori dell'epoca, gli amici, insomma, che ho piacere di frequentare, mi hanno raccontato proprio quel momento, no? Quando Lippi decise di metterlo dietro le punte, c'era un po' di stordimento dal punto di vista tattico, però poi lui iniziò a macinare molto bene, da lì iniziò a trovare la posizione giusta, a muoversi bene, con il supporto di tutta la squadra, esplose il Nedved, che poi conquistò il Pallone d'Oro. E poi un'altra cosa che volevo dire sempre su quell'edizione: la cosa che più mi fa male è che perdemmo contro una squadra innanzitutto inferiore a noi, ma che probabilmente arrivò a giocare l'epilogo di quell'edizione con non fortuna, qualcosa di oltre la fortuna.
Sì.
Troviamo una definizione di qualcosa che vada oltre la fortuna, e non mi dite il fondo schiena, perché
È scontato.
è oltre.
È
Va
scontato,
oltre, va
va
oltre, perché
oltre.
arrivarono a giocare quella finale con quattro pareggi, se non
Accadde
sbaglio, insomma.
qualcosa di ultraterreno, secondo me.
Sì, veramente quelli sono segnali, ma loro purtroppo, e per fortuna per loro, in Italia non contano pochissimo, hanno vinto pochissimo, e comunque credo che questo sia giusto sottolinearlo, perché un grande club come il Milan dovrebbe avere più titoli
Eh sì.
a livello nazionale. In Europa hanno avuto sempre la stella fortunata dalla nebbia che li salvò a Belgrado, da dove nacque poi l'era di Arrigo Sacchi. Insomma, se non mi dite, definitemelo voi quello.
Non
Quando
c'è
me lo
dubbio.
trovate una definizione, perché dite che poi non c'è la stella fortunata, e la stella fortunata alcune volte supporta, ecco,
Come
diciamo
no?
così,
Siamo
supporta.
arrivati al primo break. Vi ricordo 340-5425-324, risultato esatto, il primo marcatore del match. Chi indovina domani sarà nostro ospite in diretta. E poi tra Chiesa e Ramsey, chi schierereste questa sera?
Radio Bianconera
è l'unica che conta.
Del quale allarga sulla settore di destra, spazio per Quadrado, lato corto della di rigore, punta Mattie, entra nei 16 metri, tocca corto, di palla si gira, palo di palla, un gol pazzesco della Gioia, da posizione impossibile, con l'interno sinistro, da destra, a disegnare una traiettoria verso il secondo palo in traffico, niente da fare. Ha segnato la Juventus, ha segnato Paolo Dybala. Juve scatena la sua ripartenza sulla corsa di sinistra con Mandzukic, Mandzukic verso il fondo, ha ritrovato Dybala, sinistro! Dybala! 22esimo, 2-0 per la Juventus, ancora la Gioia, ancora Paolo Dybala, implacabile! 17 metri col suo sinistro ha spolverato il pallone, lo ha diventato verso il pallo la destra di Ter Stegen, nulla da fare per l'estremo difensore del Barcellona. In mezzo, il colpo di testa in rete, ha segnato la Juventus, ha segnato Giorgio Chiellini al decimo minuto all'altezza del secondo palo, è arrivata l'incornata del 3, pallone sul palo interno e poi rotolato alle spalle di Ter Stegen, ha segnato Giorgio Chiellini.
Era l'11 aprile 2017, Nick, l'altra vittoria in Champions League. Per fortuna non stavate a casa di quell'amico vostro.
No, assolutamente no.
Altrimenti, altro che divano, si rompavate tutto. Senti, ti volevo chiedere, Nick, questa sera sarà la serata di Dybala, secondo te?
Sì, me lo auguro, sì, potrebbe essere la serata dei grandi giocatori, come spesso accade poi in queste notti, dunque... Sì, ci punto perché l'ho visto abbastanza bene con il Verona, dunque credo che avere i riflettori e le telecamere della Champions lo stimoli e dunque possa far bene, sì, ci punterei
anche perché diciamo la sfida era Ronaldo Messi, però insomma adesso il testimone, che poi un po' è un ritorno, no? Spesso è stato accostato Dybala a Messi, forse l'ha anche danneggiato questa cosa, no? Parlando già del futuro Messi, proprio dopo quella gara, no? Che sembrava, o forse lo è stato, la consacrazione almeno a livello europeo, Nick, di Paulino.
Sì, quella fu, diciamo, sembrò un po' la consacrazione a livello continentale, poi dopo c'è stata comunque una stagione più complicata, però ovviamente quella sera poi i paragoni si sprecarono, no? Anche dei giorni precedenti con Leo Messi, lui realizzò una meravigliosa doppietta, evidentemente finì sulle prime pagine di tutti i giornali, poi un po' si è allontanato da quei valori e poi credo che la scorsa stagione ci sia ritornato, sì. E sia iniziata, come abbiamo detto tante volte, una fase di crescita definitiva, no? Per portarlo poi al massimo del suo potenziale.
Sì, a mio avviso una carriera in ascesa, ecco, speriamo che quest'anno ritorni anche a livello in Champions League, diciamo così, ai livelli che gli si addicono. Buon pomeriggio a Nick Quintigliano, a tutta la redazione di Radio Bianconera. Per me stasera vinceremo 2-1, primo marcatore Morata, Max da Pesaro. Rosario da Vibo Valencia ci dice primo marcatore Morata, però dovresti indicarci anche il pronostico. Sono pronti intanto tre vocali, vi leggo ancora. Ciao ragazzi, non lo rischierei Bonucci perché non è una partita da dentro fuori, ti do il mio risultato 2-1 Dybala primo marcatore, Massimiliano da Roma. Questo anche un altro tema, Nick, no? Rischieresti o no Bonucci, visto che giustamente anche Pirlo ha detto non è decisiva. Non so se sia un azzardo farlo giocare in condizioni non proprio ottimali.
Sì, l'abbiamo detto ieri, il rischio che ci possa essere una ricaduta, e credo che sia un rischio
calcolato.
Che Andrea Pirlo, sì, calcolato, che Andrea Pirlo prenda in considerazione. E speriamo che non accada, perché evidentemente creerebbe dei problemi, continuerebbe a creare dei problemi, perché De Ligt, anche se rientrerà domenica, avrà bisogno, domenica prossima con lo Spezia, avrà bisogno di ritrovare il campo, di ritrovare il passo. E dunque perdere Bonucci, perdere, avere ancora fuori Chiellini, De Ligt in queste condizioni ci creerebbe dei problemi per questa partita, per la prossima e anche per la prossima ancora di Coppa. E dunque facciamo gli scongiuri, ragazzi, lo so, è giusto parlarne, però facciamo gli scongiuri. Credo che se è stata fatta questa scelta, probabilmente il ragazzo rischia pochissimo. Immagino,
sì.
Non credo che
Pirlo sia uno che azzardi.
Non ci stiamo giocando la qualificazione questa sera, e dunque eventualmente avresti potuto sopperire, comunque soffrendo un po', ma sopperire, cercando di sopperire con gli altri giocatori, con quella difesa a 4. È un argomento particolare. Non ho risposta, capisci, perché non lo so. Però c'è uno staff importante. Credo che dal punto di vista sanitario, dal punto di vista dei preparatori atletici, avranno dato l'ok, e bene così.
Certo.
Però non so quanto possano durare i muscoli di Pirlo, ecco, di Bonucci.
Allora abbiamo un trenino di vocali al 340-54-25-324. Continuate a scriverci. Risultato esatto, primo marcatore, e Chiesa o Ramsey? Vai, Fede.
Buongiorno ragazzi, Tommaso da Fermo.
Ciao Tommaso.
Quella partita Barcellona-Juve al gol di Zalaceta è stata una delle, penso, emozioni più belle che mi ha potuto dare questa squadra, che me ne ha date tante. Però quel gol in quella situazione lì, in sofferenza, in 10, è stata proprio, tuttora per me, il gol che veramente mi ricordo dov'ero, mi ricordo quello che ho fatto. È stato fantastico, veramente una situazione indescrivibile. Mi ricordo che mio cugino mi prese, mi sollevò in cielo, sembravo di toccare le stelle quella notte lì. Veramente una notte incredibile e indimenticabile, emozioni.
Non c'è dubbio, ripeto, spugnare il campo del Barcellona non è da tutti, non è consuetudine. Vai, Fede.
Ciao, sono Pino. Io ricordo di Barcellona-Juve, bellissimo, che ero a casa con mio padre, che purtroppo non c'è più, e ero veramente contento perché fu fatto il cross da Alessandro Birindelli e dalla Zalaceta, che erano sempre criticati, quindi fui molto, molto contento proprio anche per quello, perché erano sempre criticati, sempre messi in dubbio, veramente. Quindi fu una rivincita, comunque una delle partite più sofferte, perché noi eravamo una grande squadra, ma il Barcellona ci fece soffrire proprio. È stata una bella goduria. Ciao da Pino, Sesto San Giovanni, ciao.
Ciao Pino. Peraltro io ricordo Zalaceta molto criticato, fu anche una sorta di riscatto per l'attaccante, Nick.
Eh sì, quella sera davvero Quintiliano fu un grande riscatto, perché veniva molto criticato dai tifosi juventini, e quella zampata, insomma, lo ha riavvicinato definitivamente, direi, no? Perché poi ce ne fu un altro di gol pesantissimo con il Real Madrid in Champions, sempre in Champions agli ultimi minuti, e insomma è diventato poi un giocatore che ricordiamo tutti con simpatia. Non lo ricordiamo con simpatia per quei due tuffi al San Paolo di Napoli, quando vestiva la maglia azzurra.
Perché forse era proprio la maglia che lo condizionava.
Ci prova.
Diciamo così, a bleffare. Abbiamo un altro messaggio vocale.
Buonasera a tutta la nazione bianconera, Nicola Quintiliano.
Ciao.
Ciao. Io questa sera pronostico un 3-1 per la Juve. E primo marcatore Paolo Dybala. Non lo so, voi state parlando di un 4-4-2, ma siete sicuramente più informati di me, però non so se giocherà un 4-4-2 o un 3-5-2 che poi in fase difensiva si trasforma in 4-4-2. Comunque io metterei Chiesa questa partita fino alla fine, forza Juventus da Ciccio.
Bene, in realtà Nick, l'abbiamo detto prima, no? Finora lui ha iniziato col 3-5-2 in fase di impostazione e 4-4-2 in fase di non possesso, o comunque linea 4, no? In fase di, diciamo così, difensiva, chiamiamola così. Stasera sembrerebbe che invece lui voglia partire direttamente con la linea 4, poi staremo a vedere, non è che magari è molto vulnerabile a mio avviso, l'hai detto tu prima su Ramsey, e lo ripetiamo, in generale lui non è che si fissi molto, questo forse è anche una cosa positiva.
Sì, assolutamente, questa è, bisogna essere camaleontici, credo che la Juventus abbia tutti i giocatori con le caratteristiche giuste per adattarsi, ma bisogna anche un po' specchiarsi con l'avversario, no? Credo sia importante anche quello, lo specchiarsi con il Barcellona, vedere un po', più o meno conosciamo la formazione che verrà schierata, e poi ci sono i momenti della partita, Quintiliano, sono i momenti della partita che poi evidentemente disegnano la gara anche dal punto di vista tattico.
Ed eventualmente inducono l'allenatore a cambiare in corso d'opera, no? Che non tutti riescono a farlo, per esempio Allegri in questo era un maestro, lo possiamo dire.
Certo, assolutamente un maestro.
Ragazzi, buonasera, secondo me la partita la deciderà Bernardeschi alla fine del secondo tempo con un gol di gran classe e da oggi diventerà il giocatore di Firenze o quello contro Atletico. Forza Juve, Sergio da Palermo. Non so se sia ironico questo messaggio, Nick, oppure invece sia un'idea del nostro radioascoltatore. Comunque noi, in ogni caso, basta che si vince, poi chiunque la decida va bene lo stesso. Ciao ragazzi, Marco da Lucca. Secondo me Ramsey titolare per avere in panchina un giocatore che possa cambiare gli equilibri in corsa e si riferisce eventualmente a Chiesa. Velocità e determinato per attaccare, per difendere ne abbiamo diversi. Abbiamo altri vocali, vero Fede? Vai.
Ciao ragazzi, Donato da Sassuolo.
Ciao Donato.
Quintiliano, Nicola, io non credo vedremo un Messi dimesso, scusate il gioco di parole. Dopo che si è dimesso, ancora dimesso, ecco, Bartomeu, Messi sarà ringalluzzito, perché era lui la pietra dello scandalo per Messi e per tutti quegli altri dello spogliatoio blaugrana. Adesso poi volevo dire un'altra cosa, non per parlare di storie trite e ritrite, ma com'è, il Napoli non viene a Torino perché c'ho due contagiati, adesso che a Napoli si sono milluplicati i contagiati, De Magistris non vuole il lockdown della città? Ciao e forza Juve.
Caro Donato, siamo alle solite, inutile, secondo me dovremmo accantonare questo discorso. Perché che dire della Lazio che è falcidiata questa sera in Champions League, perché non solo da qualche infortunio, diciamo, ordinario, ma anche e soprattutto dal Covid. È un discorso che abbiamo fatto. La speranza mia, ma non per prendersi i tre punti, è che veramente Sandulli ragioni e si renda conto di quello che sta accadendo e della cavolata che ha fatto il Napoli e non ribalti il 3-0 per la Juventus. Che io giocherei quella gara, Nick, però il Napoli deve essere punito, a mio avviso.
Sì, deve essere punito. Vabbè, dai, è un argomento che abbiamo trattato mille volte. Deve essere punito assolutamente, perché hanno cercato di fare i furbi e non devono averla vinta. Assolutamente.
Esatto, deve prevalere, diciamo, sì, così, le regole devono prevalere.
Non so, ma no, io non la rigiocherei sinceramente, perché c'era una regola chiara, posto così 3-0 e basta, e spero che gli possano pesare tantissimo al termine del campionato eventualmente quei punti.
Sì.
Se ci fosse una giustizia divina gli dovrebbero pesare magari più avanti, no?
Sì, in parte già l'hanno c'è stata in Champions League, perché gli olandesi della Z sono arrivati senza 13 giocatori, Nick, e poi alla fine hanno vinto, ecco, clamorosamente a mio avviso. Staremo a vedere. Mi sto guardando Juve-Verona, stando più attento a quanto dice Adani, mi sembra che lo stesso gongoli a vedere le decisioni contrarie alla Juve. Ebbene, mi chiedo, sono costretto a pagare un servizio per vedere la mia Juve e devo sentirmi un tifo contro mascherato dalla finta professionalità di uno che sbaglia pure plurali. Maglie rose, forse vuole dire i fiori, faccio una battuta ovviamente. Volevo condividere con voi il mio fastidio, Nicola, da Altamura. Nicola, anche questo purtroppo è un vecchio discorso. Poi rispetto a colleghi o pseudotali, ognuno alla sua coscienza, sinceramente, Nicola. Io sono quasi stufo di commentare, perché abbiamo anche visto in questi giorni alcuni tweet, no? Di un paio dei soliti noti, veramente incommentabili. Sembra che vivano per attaccare la Juventus. Questo ormai è un dato di fatto.
Ah sì, un dato di fatto. Non... Insomma, io credo che... perché poi si prendono i like, si prendono, cioè, fanno il loro gioco, e stupidi noi a cascarci.
Sì, sì, infatti.
Indifferenza sarebbe forse la cosa più giusta. Fa rabbia alcune volte, perché, ma proprio per quello che è il discorso della professionalità, no? Bisogna cercare, insomma, più possibile di rimanere equilibrati, come facciamo, credo, tutti noi qui a Radio Bianconera, nonostante... siamo una radio monotematica, siamo tutti tifosi della Juventus, ma cerchiamo comunque di essere il più lucidi possibile, il più equilibrati e professionali possibile.
E soprattutto onesti intellettualmente, che è la cosa forse più importante di tutte in questi casi, no, Nick? A parte la professionalità, che ovviamente va messa davanti, sì. No? Però l'onestà intellettuale, io questa non la...
Io ci ho sempre provato, Quintiniano.
Lo so.
Chi mi segue da tanti anni lo sa, ci ho sempre provato. Poi anch'io ogni tanto vengo condizionato, è chiaro, no?
Perché sì, sì, certo, certo. Però poi siamo molto oggettivi, sì,
esatto. Certo. Appunto.
Poi uno analizza, certo, le cose come avvengono in maniera oggettiva, senza, certo, tapparsi gli occhi, e analizzando quelli che sono i fatti veri. Certo che uno è più o meno contento se la Juventus vince, è contento, però poi se per esempio dovesse perdere con merito, uno lo dice, non è che si mette a dire il contrario o comunque a negare l'evidenza sempre e in ogni caso. Questo io non capisco.
No, non l'abbiamo mai fatto.
E non lo faremo mai, per quanto ci riguarda.
Avremmo potuto scatenare per gli arbitraggi degli ultimi stagioni, alcuni arbitraggi, avremmo potuto scatenare dei casini, spesso abbiamo vinto e tutto è andato nel dimenticatoio. Abbiamo subito comunque dei torti arbitrali pesanti, abbiamo sopperito con la forza, con la mentalità Juve, cioè la Juve non piange, la Juve ti attacca, la Juve ti vince la partita. Questa è la nostra cultura calcistica da quando siamo nati, dal 1 novembre 1897. Siamo una squadra con degli ideali profondi, una società, un gruppo, una squadra, una mentalità, un ideale che credo che sia rarissimo da trovare in giro per il mondo.
Ecco perché, Nick, quando più di qualche radioascoltatore, magari anche a ragione, no, ci chiede perché Agnelli non si fa sentire, perché la Juventus alla fine risponde sempre e comunque sul campo. Ecco, questo è il discorso. Certo che non si può esagerare, però è così, è la storia della Juventus. Ciao ragazzi, secondo me Ramsey titolare per avere, questo l'abbiamo letto, 2-1, primo marcatore Chiesa, Tommaso Lanza da fermo. Per stasera primo marcatore Quadrado, Giulio da Cave. Giulio, dici però anche il risultato esatto. Io nel 4-4-2 schiererei come quarto di sinistra, senza alcun dubbio, Chiesa, Max da Pesaro. Vedi che si dividono un po', no? Perché giustamente, Nick, noi immaginiamo che se schieriamo Chiesa, una Juventus più a trazione anteriore, no? Nel caso in cui invece venisse impiegato il gallese, pensiamo anche alla fase di... è al lavoro sporco, no? Come quello che si chiama lavoro sporco, poi non tanto sporco, comunque in fase di non possesso, che forse l'ex giocatore della Fiorentina non ha nelle corde.
Sì, no, è diverso per caratteristica, assolutamente, Quintiliano. Non ce l'ha... cioè, lui si sforza, devo dire, si sforza, può dare una mano... però non ce l'ha come caratteristica e dunque giocatore diverso, dai, vedremo. Ma poi dobbiamo conoscerlo anche meglio, dobbiamo capire l'inserimento, perché poi una cosa è giocare nella Fiorentina, una cosa è giocare nella Juventus,
sì. Dunque
è tutto, abbiamo visto anche, abbiamo avuto la brutta esperienza, diciamo, definiamola così, non voglio essere troppo cattivo, con Bernardeschi, che è arrivato alla Juve, comunque è cambiato un po' rispetto al giocatore che avevamo visto, sì, a Firenze, sì, per un paio, sì, di stagioni. La maglia della Juve ricorderai, ci fu un battibecco la prima stagione tra lui ed Allegri, non so se ricordi quell'episodio,
sì,
quando,
sì,
Allegri gli gridò guarda che non sei più alla Fiorentina,
sì, ricordo.
Beh, quella racchia un po' capito la fotografia
sì, di quello
quanto
che significa
complicato giocare alla Juventus, ecco.
Sì, anche se poi per esempio rispetto ai due giocatori mi viene in mente un Chiesa con un ruolo più definito. Bernardeschi, francamente, Nick, non ha proprio un po' un ibrido, o comunque magari non si riesce a collocarlo sotto il profilo tattico, no? Ci ha provato Sarri, anche Allegri, che peraltro gli ha fatto disputare la miglior partita da quando alla Juventus, sempre quella famosa gara contro l'Atletico Madrid, quando di fatto non gli diede dei compiti ben precisi, no? Io la chiamai una sorta di anarchia tattica, quella di Bernardeschi in quella gara, e secondo me fu determinante. Sparigliò un po' proprio la squadra avversaria, l'Atletico stesso, a mio avviso, eh. Poi però non si è visto più.
Lui ed Emrecan furono fondamentali quella sera.
Mamma mia, Emrecan, intuizione di Allegri, esatto. Intuizione di Allegri, lui ci aveva già giocato, ma non ci aspettavamo che in quella gara lo mettesse in... Che peraltro, se non sbaglio, Emrecan riuscì a liberare e a proteggere allo stesso tempo Cancelo su quella fascia. Io ricordo benissimo quella gara.
Una grande intuizione.
Sì, sì.
E io quando penso ad Emrecan ho sempre un gran rammarico.
Lo so. Purtroppo è un capitolo chiuso e quindi meglio non piangere. Sul latte versato non da noi, ovviamente. Juventus-Barcellona 2-2. Dybala primo marcatore. Juve-Barça 2-2. Ammazza, tanti 2-2. Primo gol di Fati. Saluti
ci
Marco.
Ci può stare.
Ci può stare, sì, forse sì.
Ma sì, che possa venire fuori una partita con tanti gol, divertente, frizzante, ci sta.
Considera, Nick, che il Barcellona è reduce, ricordiamolo, ecco perché si presenta un Barcellona non proprio al meglio. Dalla la sconfitta nel classico 3-1, anche se è stato assegnato un rigore al Real sostanzialmente inesistente, però la prima gara aveva pareggiato con il Siviglia. Insomma, non è un buon momento. Ricordiamo le dimissioni ieri del presidente Bartomeu, che si aspettava invece la fiducia nel fine settimana, invece si è dimesso alla fine, rapporti incrinati. E a questo punto, Nick, siccome Koeman l'ha scelto ovviamente proprio Bartomeu, continua a essere sotto pressione il tecnico olandese, perché mi dicono, leggo dai siti spagnoli che comunque non sarebbe già in discussione, ma fortemente pressato, quindi... Un'altra sconfitta lo metterebbe in una situazione molto difficile.
Beh, una situazione, loro stanno vivendo una situazione davvero delicata. Poi ieri la dimissione del presidente. No, stavo riflettendo sul messaggio del nostro amico prima, che ha detto: beh, probabilmente Messi sarà contento, felice di questo addio di Bartomeu. Ma beh, sì, sicuramente non è. Non credo che Messi in queste partite sia sceso in campo per fare un dispetto a Bartomeu.
No,
che Messi pensa al suo bene, dunque che non abbia magari reso al massimo per fare un dispetto a Bartomeu, però magari si è preso una piccola rivincita la pulce di
vita, sì,
e magari
sì.
questa sera magari fa due gol e tutti a dire: beh, li ha fatti perché si è dimesso Bartomeu. Io non credo, li ha fatti perché è uno dei più grandi giocatori,
perché è un fuori classe, perché è un fuori classe. Poi
vediamo, perché già immagino che cosa accadrebbe, no? Scrivere questa cosa.
Che tra i due non scorre a buon sangue, Nick, si sa, però Messi intanto è un professionista e poi, come stiamo dicendo noi, è un fuoriclasse. Non credo che lui in una gara come questa
farà,
no. E basta, certo. Noi speriamo che non li faccia, ovviamente. Occhio anche al ragazzino, Ansu Fati, che ha battuto, pensa, Nick, lui compirà 18 anni il 31 ottobre, quindi fra tre giorni, e è già battuto diversi record sotto il profilo proprio dei gol precoci. Il più giovane a segnare in Champions League, ricordiamo, contro l'Inter, il più giovane a segnare con la maglia della nazionale spagnola. Lui è della Guinea, è nato in Guinea ma è naturalizzato spagnolo e gioca con la nazionale iberica, ed è stato anche il più giovane ad esordire proprio con la maglia della stessa Spagna. Quindi tra l'altro c'era anche Paratici su questo ragazzo tempo fa, la Juventus ci aveva fatto un po' il pensiero. Allora, Nick, noi dobbiamo salutarti, se non sbaglio, giusto?
Sì, grazie.
Ci sentiamo domani, buona giornata.
Ci sentiamo domani per il commento di Juve Barcellona.
Speriamo di commentare una vittoria in modo tale che, insomma, diciamo così, la Juventus compie un altro passo verso gli ottavi e soprattutto poi acquisisce consapevolezza, no, Nick? Proprio il processo di crescita della stessa squadra.
Sarebbe certo, se riuscissimo a portare a casa la vittoria stasera sarebbe bellissimo, davvero. Sì.
Bene, grazie.
Ci aprirebbe un orizzonte di una fase, insomma, un po' più tranquilla, un po' più serena, lavorare, crescere,
sì.
Partita dopo partita, allenamento dopo allenamento. Purtroppo ci sarà ancora una sosta per la nazionale a novembre, ma comunque avremo modo di mettere benzina, dobbiamo cercare di mettere benzina, di assestarci questo è il nostro obiettivo, abbiamo questo grande obiettivo, arrivare a Natale che abbiamo preso forma, con la Juventus che abbia preso forma, è l'obiettivo di tutti.
Grazie Nick, grazie. Grazie.
Un saluto a tutti, un abbraccio.
Prima grazie. Parte di trasmissione, a tra poco.
La prima radio sportiva del mondo bianconero,
che segue la tua squadra.
Radio Bianconera,
l'unica che conta.
Stile Juventus. Cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora, da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto fino alla fine.
Eccoci di nuovo in diretta, Quintiliano Giampietro in regia, Federico Rossi. Allora, non ci sono novità in descrizione di formazioni, si rimane un po' su quella, no, ipotizzata stamane per quanto riguarda la Juventus, quindi teoricamente Szczęsny, poi linea 4 con Cuadrado, Demiral, Bonucci e a sinistra Danilo, poi centrocampo Kulusevski, centrali Bentancur e Rabiot, a sinistra, ecco, l'unico ballottaggio, dubbio, chiamiamolo come volete, è quello tra Ramsey e Chiesa. Sembrerebbe in vantaggio l'ex giocatore della Fiorentina, in attacco assente Ronaldo, lo sappiamo, ancora una volta positivo, anzi non si è ancora negativizzato, pensate, dal 13 ottobre, quando fu trovato positivo durante le gare della nazionale, durante il ritiro del Portogallo, quindi Morata e Dybala. Nel Barcellona, lo ricordiamo, sì, c'è Messi, però sono assenti Piqué per quanto riguarda la difesa, e quindi un'assenza importante, perché il giocatore è tra i leader dello spogliatoio, ormai uno storico anche lui, no? fa parte del grande Barcellona di Guardiola, da Guardiola anche dopo, quindi di una delle squadre a mio avviso più forti della storia, il Barcellona di Guardiola, ma anche quelle dopo, per esempio quella di Luis Enrique. E poi manca anche Coutinho, però in avanti insomma c'è Ansu Fati, e in porta manca il portiere titolare, quindi giocherà Neto, vecchia conoscenza, 11 presenze, se non ricordo male, 11 presenze nel biennio 2015-2017 con la maglia della Juventus. Questa sarà anche una serata importante per Pjanic, la prima da ex della Juventus, Pjanic che dovrebbe giocare al fianco di De Jong, l'olandese De Jong. Allora, andiamo avanti con i messaggi, mentre tra un po' avremo il nostro ospite, Antonio Barilla della Stampa, con il quale analizzeremo questa gara, no? Sentiremo anche le sue, se ha qualche news in più rispetto a noi, cosa ne pensa insomma della gara e soprattutto di questa Juventus di Pirlo. Ciao ragazzi, sono Marco da Lucca. Secondo me Ramsey titolare per avere in panchina un giocatore che possa cambiare gli equilibri in corsa. Veloce e determinato per attaccare, per difendere abbiamo diversi. 2-1 primo marcatore Chiesa, io nel 4-4-2 come quarto di sinistra senza alcun dubbio Chiesa, questo l'abbiamo letto, 2-2 l'abbiamo letto. Ciao ragazzi, Juventus Barcellona 2-1, Chiesa e Morata. Ciao amici, sono Danny. Ciao Danny. Risultato 1-1 primo marcatore Messi, marcatore Juve, invece Morata, noi basta il primo della gara. Ricordiamo che chi indovina domani sarà chiamato in diretta. Juventus-Barcellona ancora un 2-2, Dybala primo marcatore, Luca da Enna. Abbiamo, se non sbaglio, un vocale, vero Fede? Poi magari contattiamo il nostro ospite.
Ciao ragazzi, Andrea da Barcellona.
Ciao Andrea.
Stasera giocheremo contro la mia seconda squadra, nel senso che è la città dove vivo. E considerato che siamo in fase sperimentale, sia noi che il Barça, io stasera ragazzi vedo un pareggio che ci potrebbe andare anche bene. Spero di vincere, ma vedo un pareggio, penso che per noi segnerà Kulusevski. Forza Juve.
Ciao, per quanto riguarda, ecco, il risultato... Insomma, c'è un po', sono diverse le filosofie, no? Qualcuno dice mi accontenterei giustamente di un pareggio perché giochiamo con il Barcellona, però è anche vero che affrontiamo il Barcellona, diciamo così, più in crisi degli ultimi anni, no? In virtù dei problemi societari, ieri dimissione di Bartomeu, ripetiamo, un Messi che, lo ricordiamo, voleva andare via la scorsa estate, stava per abbandonare, insomma, la casacca, stava per abbandonare la Catalogna, quindi insomma, e poi con le assenze di cui abbiamo parlato. Però di tutto questo, della gara di questa sera e non solo, come vi avevo accennato, ne parliamo con Antonio Barilla della Stampa. Ciao Antonio.
Buonasera a tutti.
Ciao Antonio, intanto come stai? Un po' che non ci sentiamo.
un po' che non ci sentiamo,
tutto a posto,
tutto bene, nei limiti del periodo, tutto bene.
Sì, tutto a posto. Allora, Antonio, qualcuno definisce questa gara esame di maturità per la squadra di Pirlo, per Pirlo comunque, visto l'avversario, anche se viene in condizioni un po', diciamo così, non proprio ottimali. Altri dicono che è una normale tappa nel processo di crescita della stessa squadra. Mi dici un po' come la inquadri invece tu?
Ma Juventus-Barcellona non è mai una partita ordinaria, è una partita, esatto, importante in sé, per il prestigio che vale, per i punti che mette in palio in questa situazione e naturalmente per specchiarsi in una delle grandissime d'Europa e cercare di, quindi di capire qual è il proprio livello. Parliamo di percorsi di crescita in maniera molto relativa, perché sicuramente il Barcellona non è brillante come qualche tempo fa, ma conserva un'assoluta superiorità interessante per tantissimi motivi da seguire, per la vicenda di Messi, per i problemi societari attorno, per il lancio di questo Fati che è un 17enne eccezionale e per tanti motivi. La Juventus è un processo di crescita per me tra virgolette, perché è difficile parlare di processo di crescita quando hai una squadra fortemente strutturata e sulle quali sono stati operati innesti importanti.
Ma mi riferivo, diciamo, all'era Pirlo che è appena iniziata, ecco questo.
No, no, ma te lo dico perché si sente spesso dire, lo dice Pirlo stesso. Io non sono d'accordo, anche perché quando pigli due giovani e li paghi 110 milioni, puoi non dirci ho bisogno di tempo. 110 milioni significa investire su giocatori formati. È chiaro che devono capire gli schemi, devono capire il calcio di Pirlo, in questo senso è sicuramente un processo di crescita, ma non lo è la squadra in sé.
Non lo è la squadra in sé. Finora cos'è che ti ha convinto di più e cosa meno proprio della Juventus?
Allora, la cosa che più mi ha convinto è sicuramente l'interpretazione che hanno in certi momenti della partita. Li vedi che hanno la voglia, il gusto, il divertimento, seguono Pirlo, hanno voglia di unire quella fame provinciale che per me è un complimento con la qualità insita in uno squadrone. Era una caratteristica della Juve, l'anno scorso si era un po' smarrita, e quello che invece non mi è piaciuto è come in tanti momenti si tenda a esagerare con le sperimentazioni, si tenda a esagerare con la ricerca di moduli che per essere come dire flessibili diventano a un certo punto confusi. Secondo me ci vuole uno schema, ci vuole un'identità e attorno a quello poi chiaramente essere elastici, ma non si può cambiare ogni due minuti o altrimenti il rischio della confusione è netto. Detto questo, c'è una problematica che non è di Pirlo, è una problematica generale ed è una problematica di squadre che hanno avuto poco tempo per prepararsi adeguatamente, che vivono un momento particolare, che devono fare i conti con situazioni particolari. L'assenza di Ronaldo su tutte lo dimostra.
Secondo te, Antonio, ecco, l'assenza di Ronaldo, questo mi ha dato un assist, no? Già si sta pensando a quando rientrerà CR7. Lì davanti, diciamo che avrebbe l'imbarazzo della scelta Pirlo.
Assolutamente sì. Avrà sicuramente,
non c'è dubbio, è una cosa oggettiva. Le tue scelte quali sarebbero con tutti quanti i titolari? Parlo ovviamente dell'attacco, mi riferisco anche al centrocampo, o meglio alle ali, visto come gioca la Juventus.
Beh, il discorso è semplice. Se lui intende giocare contemporaneamente con tutti i giocatori che ha a disposizione, dovrà fare una squadra che dovrà essere disposta a dei fortissimi sacrifici, altrimenti sarà gioco forza sbilanciata. La famosa evoluzione d'Allegri fu possibile perché Mandzukic accettò di riciclarsi da centravanti in tornante.
Sì.
È inevitabile che se due dei giocatori come Chiesa, Kulusevski, Dybala, Ronaldo, Morata, a parte tutti un po' farli giocare e lì diventa comunque problematico, ma se anche ne scegli 4 su 5 sto tenendo fuori Ramsey, dovrai stare attento a equilibrare attorno tutto il resto del gruppo, soprattutto la diga difensiva, soprattutto il lavoro di ripiego delle fasce.
È vero, è vero.
Parlo in particolare, ti dico una cosa, Chiesa è un giocatore eccezionale, ma è sicuramente un giocatore per tanti aspetti anarchico ancora, no? Mm-hmm. A Firenze faceva un po' il bello e il cattivo tempo, proprio perché in quella fiorentina era giusto che un talento come il suo si sprigionasse liberamente. In una Juve sbilanciata così in avanti, chiaramente dovrà imparare a essere più disciplinato da un punto di vista tattico
in fase di non possesso, cosa che invece sta dimostrando Ramsey. Questo forse è il dubbio.
Ramsey è un giocatore preziosissimo, ma lì le scelte purtroppo saranno complicate. Ben vengano queste scelte complicate, ma lo saranno, perché comunque hai dei giocatori che ti garantiscono equilibrio e che quindi hanno un privilegio tattico, poi hai dei giocatori che è difficile lasciare fuori per vissuto, per esperienza o anche per quello che ti danno in questo momento. Un giocatore come Kulusevski, che ha cambiato passo domenica scorsa, ti ha dimostrato che non è una questione all'anagrafe, ma che puoi prenderti la Juve se hai determinate caratteristiche, però la sua presenza fissa sicuramente incide su altri titolari aggiunti. Stupisce in positivo questo attacco ricco di alternative e di risorse, stupisce in negativo pensare che in attacco c'è tutte queste risorse e in altri ruoli ci sia della penuria, perché quando io sento criticare Pirlo perché lancia un giovane come Frabotta, a parte se dice sempre che è giovane e poi ci lamentiamo, o perché prova a riciclare Bernardeschi esterno sinistro, e qualcuno può però dimentica che esterno sinistro in questo momento di fatto c'è solo Alessandro, che purtroppo, come può capitare, è infortunato.
E forse Antonio, anche quest'anno la Juventus non ha provveduto ad acquistare un vice Alessandro.
In questo senso dico, questo ti dico, prima di pensare che siano capricci, lanci dei giovani o ricicli tattici, bisogna pensare che un vice Alessandro non c'è, con l'aggravante che c'era, ma è stato lasciato andare via.
A proposito di scelte, sembra Pirlo orientato questa sera a schierare dall'inizio la difesa a 4, no? Comunque sia l'impiego meno di Bonucci, che pare alla fine rischiarlo, tra virgolette, ammesso che sia un rischio. Secondo te è giusto così, oppure dovrebbe continuare sulla scia della difesa a 3, salvo poi ripiegare a 4 in fase di non possesso?
In realtà è davvero una questione di numeri, perché Pirlo in alcune fasi della partita ha sempre giocato con la difesa a 4, esatto. E quindi di fatto cambia poco. È evidente però che se tu devi inventarti un po' una difesa, devi inventarti dei centrali contro questo Barcellona che ha questo sviluppo anche costante, infoltire direttamente la linea tenendo più basso l'esterno non può che sicuramente aiutare lo sviluppo. Tanto la propulsione viene comunque garantita, l'abbiamo visto quando ha allineato la difesa a gara in corso, e quindi credo che sia veramente una questione di numeri.
La questione dei numeri è vero, perché poi, come dice qualcuno, è vero che esistono i numeri 4-3, 4-2-3-1 eccetera, però poi bisogna interpretarlo il modulo, e sotto questo profilo in effetti Pirlo è molto dinamico,
diciamo
così.
Che le nostre sono sintesi per dare un'idea di massima. Con Pirlo è difficile a volte etichettarle, però ripeto, poi bisogna stare attenti, perché il confine tra la rotazione e la confusione è molto labile.
E tu pensi che questo possa essere un rischio in questo momento, giusto?
Io penso che sia importante sperimentare più cose, ma bisogna essere vorticosi nella misura giusta, come succede anche con i giocatori lanciati. Se tu lanci due giovani in una struttura già fatta è un ottimo intervento, è coraggio, è ambizione, è voglia, è forza. E se tu la lanci 5 devi mettere in conto che puoi pagare l'inesperienza.
Antonio, prima di salutarti, ieri Pirlo, tra le tante cose dette in conferenza, ha detto, perché qualcuno gli ha chiesto l'approccio, come la Juventus giocherà, per lui ha dato una risposta, ha detto: è chiaro che bisogna stare attenti perché giochiamo sempre e comunque contro il Barcellona, però siamo anche solo alla seconda giornata della fase a gironi, quindi bisogna pure, sì, tanto rispetto alla sintesi, però giocarcela. Secondo te proverà a vincerla subito, o magari a un certo punto, se ci fosse un pareggio, no?
No, io credo che se la partita evolve, che alla fine può venire un pareggio contro il Barcellona, ci può pure stare, considerando anche che hai vinto una partita importante al debutto e che quindi ti permette anche una gestione, però sarà solo quando eventualmente lo sviluppo della gara dà questa indicazione. Io credo che la Juventus scenda in campo per vincere, perché fa parte della sua mentalità e del suo DNA, e poi diciamolo pure, perché questo Barcellona sinceramente è il Barcellona che in altri tempi avremmo temuto, a prescindere dalla situazione della Juventus. Juventus senza Ronaldo, la Juventus senza tanti altri giocatori importanti, con la difesa in emergenza, ma secondo me non rinuncerà al tentativo di provare a vincere.
Infatti bisogna farlo, anche perché, ripeto, siamo solo...
non bisogna essere presuntuosi, sarebbe sbagliato, ma è giusto essere competitivi e determinati.
Cioè rispettare l'avversario, ma il giusto, ecco, diciamo
più
così.
Che mai, credo capirlo in questo ha la qualità giusta per rispondere, perché chi gli accusa la mancanza di esperienza in panchina però non può dimenticare che ha giocato tante di queste partite, e quindi sul piano psicologico dell'approccio eccetera è sicuramente in grado di spiegare quello che è necessario per affrontare la partita col piglio giusto, senza cedere il fianco a una squadra comunque di grandissimo livello, ma senza nemmeno mostrare soggezione.
Veramente l'ultimissima, Antonio, da chi ti aspetti della Juventus qualcosa in più? Cioè la serata di
Paolo Dybala.
Infatti anch'io. Grazie Antonio. Grazie.
Buonasera a voi.
Buon lavoro. Ciao Antonio Barilla della Stampa. Allora Fede, abbiamo diversi messaggi testuali, però c'è un vocale, giusto? Vai.
Buonasera Radio Bianconera, sono Giorgio Di Foligno.
Ciao Giorgio.
Il mio marcatore della Juventus è Frabotta. Grazie e buonasera a tutti.
Sarebbe una serata indimenticabile, né, per il giovane Under 23, che adesso diventerà ex Under 23, perché dopo tot presenze con la prima squadra non può essere poi riconvocato nell'Under 23, nella squadra, diciamo così, di Lega Pro della Juventus. Io me lo auguro, comunque vada, l'importante secondo me per la Juventus sarebbe vincere questa gara, perché per due motivi. Intanto tu accumuli con una diretta avversaria per il primo posto, perché diciamo la verità, qui ci si gioca soltanto primo e secondo posto, a meno che non succeda qualcosa di clamoroso. Le altre due avversarie, lo abbiamo detto anche con Nicola, non sembrano all'altezza di Barcellona e Juventus, però secondo me è quasi più importante, sarebbe quasi più importante la vittoria proprio per il processo di crescita, la consapevolezza, perché comunque tu batteresti il Barcellona e quindi diciamo un ulteriore tassello, un ulteriore mattoncino verso la costruzione di questa squadra da parte di Pirlo. Ricordiamo peraltro che per Pirlo stesso e per Morata potrebbe essere anche una serata delle vendette, perché in quella finale del 2015 a Berlino c'erano entrambi ovviamente come calciatori. Ricordo in particolare le lacrime di Pirlo alla fine del match, che sostanzialmente furono le lacrime di addio al calcio giocato dell'ex fuoriclasse. Ciao ragazzi, il gallese perché copre rispetto a Chiesa è imposta, inoltre Chiesa non ha tanta esperienza internazionale. Aurelio dal New Jersey, è vero. Aurelio ha ragione su questo, anzi, tra l'altro non solo Chiesa non ha tanta esperienza internazionale, ma ne ha tantissima Ramsey, no? Per i 9 anni, se non sbaglio, 7-9 anni all'Arsenal. Quindi è probabile che schieri il gallese, però è anche vero che Pirlo non bada molto, per esempio, a lanciare giovani, no? Lo stava dicendo anche Antonio Barilla, tant'è che Kulusevski lo fa giocare, è diventato quasi inamovibile, perché comunque gli dà le garanzie sotto il profilo fisico, sotto il profilo realizzativo, perché ricordiamo ha già segnato 2 gol, e anche, e questo è importante, sotto il profilo dell'ampiezza del gioco, perché a Pirlo, io leggendo la tesi per diventare allenatore Pirlo, il calcio che vorrei, uno degli elementi importanti è proprio l'ampiezza che viene data dai due esterni, e in questo caso per esempio Chiesa gliene assicurerebbe di più. Però è anche vero che Ramsey poi, lo ripetiamo ancora una volta, è prezioso in fase di non possesso. Chiesa ancora non ha quelle caratteristiche per ripiegare, tant'è che se dovesse giocare Chiesa a sinistra e Kulusevski a destra, sicuramente in fase di non possesso Pirlo chiederebbe più lavoro all'ex giocatore del Parma, anche se viene un po' depotenziato in quella posizione, l'abbiamo visto anche contro la Roma. E da questa parte, dall'altra parte a sinistra con Chiesa ci sarebbe meno, diciamo, meno protezione. Ma lo stesso Pirlo, però, parlando di Chiesa, ha detto: io non gli sto chiedendo, almeno al momento, secondo me, dei compiti, diciamo così, difensivi, perché lui ha delle caratteristiche che lo spingono a giocare un po' in modo più avanzato. Diciamola tutta: Chiesa è un'ala vera e propria, molto ampia, da profondità, salta l'uomo, già comunque ha messo lo zampino in un paio di gol della Juventus, mentre Ramsey, diciamo, è un'ala anomala, perché lui può anche arrivare sulla tre quarti, può arrivare a sinistra, quindi diciamo fa un po' un lavoro cosiddetto sporco. Se gioca Ramsey non gioca Dybala, perché con il 4-4-2, ci dice zio Billy, sulle fasce giocherebbero Chiesa e Kulusevski. Io per esempio non sono d'accordo, perché non c'entra, a mio avviso non c'entrano nulla Ramsey con Dybala, perché Ramsey, lo stiamo dicendo ora, può giocare o trequartista, ma in 4-4-2 il trequartista di fatto non c'è dietro alle punte, oppure il quarto a sinistra della linea di centrocampo. Io intanto dico subito che Dybala, l'ha detto ieri Pirlo, sicuramente gioca, tant'è che la domanda lui ha risposto, perché non sapeva, non si conosceva ancora il risultato del tampone di Ronaldo, alla domanda precisa su Dybala ha detto sì, no, sicuramente ha fatto la prima partita da titolare per 90 minuti, però sta bene, bisogna vedere chi giocherà con lui, quindi Dybala è sicuro. L'unico dubbio, ripeto, è questo ballottaggio tra Ramsey e Chiesa per quanto riguarda il quarto a sinistra. Io ero a un pub, qui torniamo alla gara del 2003, che abbiamo fatto, abbiamo avuto Birindelli 2-1 in casa del Barcellona, Champions League. Io ero in un pub con un mio amico che ora purtroppo non c'è più. Facemmo così casino, erano quasi tutti milanisti, pure il proprietario. Ma eravamo così simpatici che ci offrirono una birra. Birindelli, Gialla Geta, in 10 al Campo Nuovo, vincere non è da tutti. Grande Juve, ciao mitici, non è da tutti, no, è spugnare il Campo Nuovo. Anche se, per esempio, poi abbiamo fatto riascoltare il 3-0 con doppietta di Dybala, aprile 2017, e poi terzo gol di Chiellini. Ricordo che in quell'anno, quando la Juventus giocò il ritorno, sempre al Camp Nou ovviamente, in casa del Barcellona, fece uno 0-0 che a mio avviso aveva tutto il valore di una vittoria. Perché? Perché il Barcellona in casa non aveva sempre segnato negli ultimi 18 anni. Per la prima volta dopo 18 anni invece praticamente rimase all'asciutto, e questo grazie alla Juventus. Quindi quello 0-0 al ritorno del 2017 io lo equiparo a una vittoria, che poi faceva il paio con quella dell'andata. Ciao ragazzi, partita storica, ero al circolo con i miei amici, fu quasi raso al suolo dal boato, altro che The Champions del San Paolo. Ricordo che Zala Geta nel dopopartita dedicò il gol a Luciano Moggi. Ciao Don Maurizio da San Benedetto. Sì, lo ricordo anch'io, Zala Geta che insomma ebbe diversi problemi, era molto contestato, criticato, fu una sorta di rivincita, no, per lui, di riscatto, l'abbiamo già detto. E poi fatemelo dire, sono anche contento perché l'assist, il cross lo fece Birindelli, che spingeva molto su quella fascia, non solo perché è nostro amico, perché comunque non era tra i big Birindelli, no, e però lui fu una bella cross di Birindelli, il gol di Salaceta fu una sorta di delitto perfetto. Ricordiamo che la Juventus era passata in vantaggio con Nedved 1-0, grande Nedved, pareggio di Xavi, grandissimo, uno dei più grossi centrocampisti degli ultimi 20 anni insieme a Iniesta, e poi questo gol stupendo di Zalaceta che fece ovviamente far saltare tutti dal divano e i pochi juventini che erano presenti quella sera a New Camp. Secondo me sia la Juve di Lippi e quella di Capello avrebbero meritato un po' più trofei europei, sì, cioè soprattutto quella di Lippi, tante finali. La stessa finale per esempio contro il Milan non doveva, a mio avviso, arrivare ai calci di rigore, perché la Juventus fu uno dei pochi casi in cui partiva favorita rispetto al Milan, perché non era il grande Milan di una volta, eppure alla fine ai rigori perse. Ricordiamo che alla Juventus mancava Nedved, che in semifinale, come ha detto prima Nicola, si fece ammonire, e quindi era diffidato e sapeva già di non giocare, tant'è che si inginocchiò, lo ricordo benissimo, mettendosi le mani tra i capelli e pensando alla finale di Manchester che non avrebbe disputato. Per stasera primo marcatore Cuadrado, risultato 1-1. Cuadrado io sarei molto contento, anche se lui questa sera partirà come esterno basso, è cosa che ha fatto negli ultimi 2 anni. Cuadrado per esempio è uno di quegli elementi, a mio avviso, poco sponsorizzati ma fondamentali, non solo per questa Juventus, ma anche per esempio lo scorso anno, ma anche negli anni precedenti con Allegri. Un giocatore che intanto era esterno alto, è stato adattato a esterno basso e ha fatto benissimo il suo compito, e può essere adattato addirittura, Allegri, ricordo benissimo che lo fece giocare anche da interno. Se segnasse il colombiano, devo dire la verità, sarei molto molto contento. A me alcune volte mi piace che segnino, diciamo così, gli operai di una squadra. Poi certo, se Dybala fa un'altra doppietta, perché no? Siamo arrivati all'ultimo break, poi torneremo insieme, leggeremo nuovi messaggi. Vi ricordo 340-5425-324, mandateci in questa ultima mezz'ora il vostro pronostico, risultato esatto e primo marcatore. Chi indovinerà domani verrà chiamato in diretta, e poi diciamo questo dubbio, no, che ci accompagna al match, quarto di sinistra, Chiesa o Ramsey?
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera.
Radio Bianconera.
È l'unica che conta.
Portaci dove vuoi, verso le tue conquiste.
Eccoci qua, ci stiamo avvicinando pian piano al fischio d'inizio di Juventus Barcellona, seconda giornata della fase girone di Champions League. Allora, vi dicevo prima dei precedenti, no? Sette sono in Champions League, no? Tranne poi due volte poi si è giocato in Coppa delle Coppe e in la Coppa delle Fiere. Però in Champions League sette sfide. 9-4-2003, Juventus-Barcellona 1-1, ritorno 22-4-2003, Barcellona-Juventus 1-2, l'abbiamo testimoniato con il gol di Zalageta e con lo stesso Birindelli che fa autore del cross. 6 giugno 2015, Juventus-Barcellona 1-3, 11-4-2017, e lì purtroppo il 6 giugno fu la finale di Berlino, insomma ricordiamo una Juventus che forse sul pari, no, quel rigore non dato a Pogba poteva cambiare un po' la storia di quella gara e di tutta la Champions League, però oggettivamente la Juventus giocava contro la squadra in quel momento più forte al mondo, come spesso è capitato nelle finali, sfortunate. 11-4-2017, Juventus-Barcellona 3-0, l'abbiamo ricordato, doppietta di Dybala e gol di Chiellini. Al ritorno 19-4 dello stesso anno 0-0 al Camp Nou, grande risultato a mio avviso. Poi 12-9-2017, Barcellona-Juventus 3-0, 22-11-2017, Juventus-Barcellona 0-0. Questa è un po' la storia della Champions League tra Juventus e Barcellona. Siamo in una fase particolare, non è più il Barcellona, diciamo così, che mette paura agli avversari per tanti motivi. Caos societario, dimissione del presidente, ripetiamolo, ma soprattutto un Messi, lo abbiamo sentito ieri, no, dalla giornalista vice direttrice del Mundo Deportivo Cristina Cubero. Messi, per carità, resta un fuoriclasse, pericolo numero uno per la Juventus, ma non ha più il sorriso, dice lei, di una volta. Magari forse con l'addio di Bartomeu lo ritroverà, però è anche vero che lui è stato ad un passo dall'addio e a fine anno gli scadrà il contratto. Chissà se lui vorrà cambiare squadra, perché altrimenti, e questo è una mia idea, per lui resterà il cruccio di aver vinto, di essere stato un fuoriclasse, ma al momento soltanto con la maglia del Barcellona. E che Barcellona, perché lui è stato sicuramente la ciliegina su una torta veramente veramente succosa, così come lui non ha mai vinto in nazionale. Quindi io, se fossi un amico, gli consiglierei a Messi, visto che non ha tanti anni ancora di carriera, di cambiare casacca e magari provare a vincere in un altro campionato, come invece ha fatto Cristiano Ronaldo. Abbiamo due vocali, mi dice Federico, via.
Ciao Quintiliano, buon pomeriggio. Massimo.
Ciao Massimo.
Allora, paradossalmente io credo la gara più importante tra stasera e domenica sia quella di domenica con lo Spezia, all'ora di pranzo.
Concordo Massimo.
Perché noi non ci possiamo permettere nessun altro passo falso in campionato. Questa è la mia idea. Stasera, azzardo, venisse anche una sconfitta, non pregiudica assolutamente, scusami, il passaggio del turno. Che ne pensi? Un saluto.
Guarda Massimo, sull'importanza io ho capito, in parte condivido il tuo discorso, perché la Juventus in campionato oggettivamente solo 9 punti in 5 gare, peraltro 3 arrivati con la vittoria a tavolino contro il Napoli, in attesa peraltro del ricorso in corte d'appello che speriamo non ribalti la sentenza di primo grado. Diciamo che è un po' pochino, perché la Juventus ha vinto soltanto con la Sampdoria, poi vittoria a tavolino contro il Napoli e poi pareggio, insomma poco, e sicuramente un altro passo falso, perché contro lo Spezia, con tutto rispetto della squadra ligure, diciamo anche un pareggio sarebbe un altro passo falso. Quindi come importanza sì, però certo stasera un'importanza soprattutto sotto il profilo, ripeto, del prestigio innanzitutto, ma anche della consapevolezza della forza della Juventus.
Ciao Mario dalla Sardegna.
Ciao Mario.
Allora, per me il risultato sarà 2-1 Morata, marcatore. Per quanto riguarda a sinistra, Chiesa ha fatto vedere belle cose, quindi Chiesa a sinistra. Ciao ragazzi, forza Juve.
Chiesa a sinistra, sì, è vero, perché se da una parte non ha esperienza internazionale, però devo dire che il ragazzo è carico e non ha, secondo me non non soffrirebbe, diciamo così, dell'esordio europeo in dell'esordio in Champions League, soprattutto con questa maglia. Peraltro non ha sofferto nemmeno il debutto in assoluto con la Juventus, ripeto, è stato determinante, poi è stato sfortunato in quella quell'espulsione inesistente a mio avviso, però questo è un altro discorso. Staremo a vedere, perché come dobbiamo ricordare, sono gli allenatori che vedono ogni giorno la squadra, e se Pirlo dovesse schierare l'uno o l'altro avrà sicuramente i suoi motivi. Finiti, abbiamo concluso, no? con i sonori, con i messaggi vocali, andiamo con i testuali. Dai, buongiorno. Aaron, tutta la vita, qualità di inserimento senza palla, uniche e irrinunciabili, Massimo da Londra. È vero, ma al di là del discorso della Massimo, ha ragione, perché lui ha questa capacità di inserirsi. Io insisto, secondo me lui riuscirebbe, rispetto a Chiesa, a fare un lavoro in fase di non possesso, no? Perché... anzi, lui è stato determinante, secondo me, in queste prime gare. Ecco, nell'ultima partita forse due o tre errori gratuiti, magari o era stanco, comunque un po' sottotono, però è stato fondamentale in questo ruolo, che alcune volte lo ha visto appunto come quarto di sinistra nel 3-4-1-2 e altre volte a fare il trequartista dietro alle punte. Anche lui ci ha messo lo zampino in due o tre gol della Juventus finora. Ciao, per me Chiesa dovrebbe giocare sempre, Pino, sempre alla Juventus, ti dico. È chiaro che ognuno ha le sue idee, però alla Juventus, a questa Juventus intanto, tranne Ronaldo, se sta bene, non esiste il dovrebbe giocare sempre, perché la Juventus devi meritartelo. E sto vedendo anche che con Pirlo è ancora più acuito questo discorso, perché lui non a caso ha lanciato per esempio Frabotta, insomma ha lanciato Chiesa subito, ma ha lanciato lo stesso Morata, che non è un giovanissimo, però era appena arrivato, quindi lui vede, secondo me, fa giocare giustamente i giocatori che vede lavorare meglio durante la settimana. Ciao da Fabrizio da Teramo, penso finisca 3-1 con primo gol di Chiesa, speriamo, dai, primo gol di Chiesa in assoluto della gara sarebbe ottimo anche per il ragazzo, per... insomma, diciamo così, anche per lanciarsi in Europa. Ciao ragazzi, io dico 3-1 con gol di Chiesa, eccolo. Stefano da Ferrara, Chiesa molto gettonato. Ciao Stefano. Ciao, io ero lì al primo anello, un'emozione incredibile, quando mi mancano quei momenti allo stadio. Per 4 anni non sono mai mancata Champions League, campionato, mai una partita. Quanta nostalgia, Laura. Questo è un vecchio discorso, Laura, purtroppo, diciamo così, per come è l'andazzo qui in Italia del virus... Io mi aspetto, devo dirlo, ammetterlo, ma è la realtà, tempi peggiori. Speriamo di non arrivare ad un altro lockdown come il primo, però ci siamo vicini. Forse inizieranno a regioni, però l'andazzo e l'aria che tira è quella lì. E di conseguenza, anche per quanto riguarda il pubblico allo stadio, pensa che addirittura fino a 2 settimane fa, anzi fino alla scorsa settimana, erano ammessi mille tifosi, adesso nemmeno più quelli dopo l'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, quindi aumentano le restrizioni e di conseguenza anche il calcio ne risente. Devo dire che il calcio, come stavamo discutendo con Nicola, la speranza è che si concluda e che resista, perché al di là della nostra passione, questa cosa anche del nostro lavoro, di chi lavora qui e tutti gli altri colleghi, serve anche un po' a distrarre, diciamo la verità, in questo periodo difficile in cui è vero l'epidemia, ma anche il risentimento psicologico conta molto nel caso in cui soprattutto si dovesse richiudere tutto. Buon pomeriggio ragazzi, 2-0, primo gol di Morata, fino alla fine, forza Juve. Giuseppe dalla provincia di Avellino, ciao Giuseppe. Buon pomeriggio, per me oggi finisce 2-1, gol di Morata e poi Dybala. Ciao Marco da Molfetta. Marco, sì, speriamo che segni Morata o Dybala, chiunque sia, l'importante è che la Juventus vinca. Il Panteron sottovalutato, ci dice Pino, è vero, Zalaceta un po' sottovalutato, magari era un po' quell'atteggiamento, no? Che sembrava un po' così sottotono, invece è stato, secondo me, un bravo calciatore. Poi è passato al Napoli e... ricordavamo che non si è comportato molto bene in quel match in particolare contro la Juventus, in cui furono dati alla squadra partenopea 2 rigori totalmente inesistenti, proprio per atterraggio, anzi per la caduta, per la simulazione dello stesso Panterone. Io onestamente non riesco ad essere così ottimista come tutti voi. Con la Juve attuale un pareggio sarebbe già un grande risultato. Orazio da Catania. Orazio, io... per carità, no, capisco il tuo discorso, perché in campionato la marcia finora non è esaltante, anzi, se dovessimo fare un'analisi oggettiva sarebbe addirittura preoccupante, però un po' di pazienza, un po' di tempo anche a Pirlo, eh. Poi non è che siamo eccessivamente ottimisti, peraltro ricordo che questa sera si presenterà il peggior Barcellona degli ultimi anni, che forse è in una fase di cambio vero, rispetto al grande Barcellona che ha vinto tanto, non solo con Guardiola ma anche con Luis Enrique per esempio, così come ha vinto nella Liga. Quest'anno è in grossissime difficoltà, e poi ci sono delle assenze importanti, quella di Piqué secondo me non è da sottovalutare, non solo sotto il profilo puramente tecnico per la mancanza di uno dei centrali più forti degli ultimi anni, centrale difensivo ovviamente, ma anche perché lui, ripeto, è un leader, forse ancora più di Messi. Messi forse è un leader sotto il profilo tecnico, perché è un fenomeno, un fuoriclasse, il numero uno insieme a Ronaldo degli ultimi 15 anni, a mio avviso, ma soprattutto sotto il profilo emotivo, in queste gare conta molto. Ciao per l'ascoltatore di prima, io guardo le partite sempre senza audio, a meno che non ci siano Zuliani e Zambruno, sarebbe anche un'ottima idea questa. Juventus-Barcellona 1-2, primo marcatore Ansu Fati, speriamo di no. Ciao ragazzi, questa sera la Juve deve fare la Juve, dominare, aggredire a tutto campo. Secondo me Kulusevski farà un partitone, un abbraccio e forza Juve, Fabrizio da Tunisi. E infatti io nell'intro della trasmissione, no, messo Dybala contro Messi, Pirlo contro Koeman, e poi quest'altra sorta di sfida nella sfida tra i due giovani più interessanti delle due squadre. Kulusevski da una parte 20 anni, Ansu Fati addirittura 18 da compiere il 31 ottobre, fra tre giorni. Ansu Fati che già però ha disputato diverse gare, è l'ultimo, diciamo così, è l'ultimo gioiellino della cantera, catalana, mentre invece Kulusevski sappiamo proviene dal Parma, anche se di proprietà era dell'Atalanta. Juventus-Barcellona 1-2, primo marcatore Ansu Fati. Ciao Alberto da Torino, ecco, vedete, gettonato questo Ansu Fati. Buongiorno ragazzi, sono Giovanni da Genova, perché sull'app, ecco, questo l'avevamo letto. Ciao Gian Pietro, forza Juve per stasera, il mio quesito è questo, io non mi sarei privato di Romero visto che siamo corti in difesa, così mi dice un saluto Francesco da Cosenza. Francesco, lo so, purtroppo spesso, no, ne discutiamo sul fatto di avere tanti in un ruolo, almeno 4-5 calciatori. Romero è stato ceduto, come del resto è stato ceduto Rugani, però poi se magari non veniva Rugani non veniva ceduto, si diceva però un altro anno sprecato, uno stipendio a un giocatore che comunque non decolla mai. Sono scelte di mercato oggettivamente. Adesso sì, stiamo un po' in emergenza come centrali, però insomma sta per rientrare De Ligt, che forse già potrebbe essere disponibile contro lo Spezia. De Ligt, che a mio avviso è fondamentale, sarà lui titolare fisso quando starà bene, sono quasi sicuro di questo. Juventus-Barcellona 3-2, primo marcatore Rabiot. Roberto Rossini da Iglesias, Sud Sardegna. Ciao a tutti voi della Sardegna. Juve basta 2-1, primo marcatore Dybala. Ciao da Fabrizio da Teramo. Penso finisca 3-1 con primo gol di Chiesa. Ecco, gettonatissimo Chiesa. Speriamo che giochi a questo punto. Buon pomeriggio Marco da Richmond. Io dico, se gioca a Chiesa segna lui per primo. Mi sembra che sia in vantaggio netto se dovessimo fare una sorta di classifica. Per me Ronaldo sarà stato influenzato dalla sorella che disse il virus non esisteva, Alessio da Caserta. Guarda Alessio, sul discorso del virus io non voglio entrare, però ormai è talmente diffuso, come tu vedi, ogni giorno c'è una sorta di bollettino, non solo a livello, diciamo così, generale, ma anche nel calcio. Ricorderai che, no, che domenica, che lunedì anzi, nel posticipo Milan-Juventus si era data una formazione dei rossoneri, invece poi sono risultati positivi Hog e soprattutto Donnarumma, quindi il Milan non ha potuto schierare. La Lazio è partita per il Belgio, stasera giocherà decimata, quindi diciamo sul discorso dei positivi io ho l'impressione che dovremmo diciamo così abituarci a convivere con questo maledetto virus. Certo, diciamo l'appello, ma quello è scontato, a tutti diciamo rispettiamo le distanze, usiamo la mascherina. Per me stasera vinciamo 2-0, doppio Morata, ex madridista Alessio da Caserta. Sì, per lui è un derby in effetti, quindi potrebbe avere anche una spinta ulteriore, però il ragazzo l'ho visto molto motivato, quindi già è andato a segno parecchie volte. Poi peraltro è stato sfortunato perché, ricordiamo, gli sono stati annullati due gol per un tacchetto, per un'unghia, no? Sono state fatte tante battute. Lui non solo ex madridista, ma è un innamorato della Juventus, lo sta dimostrando, e ripeto, c'era nella finale del 2015 a Berlino, quando la Juventus perse 3-1 e c'era anche Pirlo in quel caso, ricordiamolo. Ciao Quintiliano, io farei un 4-3-3 in avanti, Chiesa a sinistra e Kulu a destra e Morata in mezzo. Dybala lotterei per farlo entrare nel secondo tempo. Avere tre centrocampisti in mezzo sarebbe meglio, perché a centrocampo si giocano le partite. Daniele da Roma. Sì, lo so Daniele, però secondo me questa sera Dybala non solo giocherà a titolare, l'ha detto Pirlo, ma a mio avviso è indispensabile, potrebbe essere la sua serata. Finora lui col 4-3-3 non ha mai giocato, semmai 4-4-2. Che ripetiamo, 4-4-2, finora la Juventus di Pirlo ci ha giocato soltanto in fase di non possesso, ma è partita con la difesa a 3. Invece questa sera l'orientamento sarebbe quello di partire proprio con la linea 4, sia che giochi o che non giochi Bonucci come centrale. Io metterei Ramsey, anche perché in questo periodo è in forma, Chiesa nel secondo tempo, Alessio. Guarda, Alessio, Ramsey è in forma, anche se nell'ultima gara diciamo ha fatto 2-3 errori gratuiti, però non c'è dubbio che finora si è dimostrato, forse ti devo dire, il più importante di tutti quanti, perché ha sviluppato non solo un gioco sulla tre quarti, ma anche in fase di non possesso ha coperto spesso la fascia sinistra. Credo che abbiamo un paio di vocali, vai Fede, almeno prima di chiudere accontentiamo gli altri nostri amici.
Buonasera, Nicola d'Ancona.
Ciao Nicola.
Chiesa dovrebbe giocare anche se non è il debutto, perché lui ha giocato contro la Kiev, e poi sia Bernardeschi che Ramsey sembra che quando passano la palla stanno giocando con il pallone medico, che è troppo pesante, e qui non si può sbagliare col Barcellona, perciò Chiesa deve giocare con Kulusevski. Buona serata.
Ciao, alla fine vedrai che probabilmente schiererà Chiesa. Avanti Fede.
Salve, buon pomeriggio, sono Raul da Parigi.
Ciao Raul.
Ciao Quinti.
Ciao.
Allora, secondo me è meglio cominciare con Ramsey, perché Chiesa, ragazzi, se entra dalla panchina, secondo me sarà devastante. Poi basterebbe per il momento Kulusevski a destra, Dybala e Morata in attacco, perché tanto io so che alla fine Kulusevski giocherà come punta e Dybala girerà un po' dappertutto, destra, sinistra, centro. Quindi secondo me dovremmo lasciare Chiesa a partita in corso, le brucerà tutti in contropiede con la sua velocità stratosferica. Ciao ragazzi, un abbraccio, forza Juve, vinceremo 2-1, Dybala, Morata.
Ciao, speriamo. Allora, c'è una polemica, insomma, CR7 ormai, prima il ministro Spadafora, adesso Burioni il virologo. Burioni risponde a CR7, benvenuto tra i virologi, ci servirai al calcetto contro gli oculisti. Ricordiamo che sui social Ronaldo si era espresso in questo modo, aveva detto il virus una cavolata. E allora si sono un po' arrabbiati gli scienziati e Burioni adesso ha risposto a CR7. Secondo me, invece di pensare a rispondere a questi fuori classe, dovrebbero pensare a fare il loro lavoro. Buon pomeriggio, mi ricordo quella partita al Camp Nou, tornavo a casa dalla Toscana perché era nata mia nipote, a dire la verità urlai così tanto che la bambina che stava al secondo piano si svegliò senza danni. Silvano da Empoli. Ma è possibile, ecco appunto, vedi, che un noto virologo come il signor Burioni non abbia nulla a che fare che commentare quello che dice Ronaldo e quello che stavo sostenendo poco fa? Non capisce che è incavolato e non sopporta il fatto di non poter partecipare alla sfida contro Messi. Penso che abbia il meglio di cui preoccuparsi. Una persona nelle sue condizioni gli può scappare una frase infelice. Credo che sarà una bella gara con 3 o 5 reti, speriamo però che vinca la Juventus. Chi perderà stasera penso di misura, potrebbe essere anche la Juve. Vincerà al Camp Nou, laddove ci sarà anche CR7. Ciao Dimitri. Ricordiamo, partita di ritorno al Camp Nou 8 dicembre e finalmente speriamo di vedere questo faccia a faccia tra Ronaldo e Messi. Buonasera, fa benissimo stasera ad iniziare con un 4-4-2 scolastico, è necessario trovare il bandolo della matassa, bisogna avere pazienza, stasera è importante ma non decisiva, Giuseppe da Bari. Leggo altri 2-3 prima di chiudere. Stasera un bel 2-2 spettacolare con Messi, Dybala e Messi, stasera un bel 2-2 ancora. Ragazzi, gli ho scritto alle 15, Rosario da Vibo Valentia. 1-0 Bernata subentrato. Ciao Gabriele dalla provincia di Firenze. Juve Barcellona 2-0 Morata. Marco da Cremona. Li abbiamo letti tutti per accontentare tutti. Allora, un altro vocale, Fede? Facciamo in tempo? Via.
Ciao Quintiliano, secondo me oggi la partita series va giocata con tre centrocampisti, che siano Bentancur, Ramsey e Bentancur, perdonami, Rabiot e McKenzie, o con Arthur, comunque tre centrocampisti, anche perché loro sono brevi linee, perché hanno giocatori veloci e noi abbiamo giocatori invece lenti, macchinosi più nella fase difensiva, sicché abbiamo bisogno dei raddoppi e le coperture del centrocampo. A due ci tagliano in due come il burro, questa è la mia analisi. Ciao Carlo a Santo Domingo.
Ciao, sicuramente dovranno fare tanti sacrifici in fase di non possesso sia Kulusevski che Chiesa o Ramsey, se giocherà lui alla sinistra. Siamo giunti veramente al termine, ringrazio Federico Rossi alla regia. Adesso non andate via, perché due in bianco nero, Marangio, Santarelli, poi terzo tempo, colpo di tacco pre, durante e post Juventus Barcellona. Ciao.
Stile Juventus. Cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora, da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto fino alla fine.